www.redizo.it e la storia continua.
Buonasera a tutti, vi ringrazio per essere qui nonostante la serata. Allora, questa sera noi vogliamo dedicare il nostro tempo, la nostra attenzione alla tragedia dei cristiani in Medio Oriente. La nostra è una società in cui si parla tanto di tolleranza, di libertà, ma sappiamo bene che in molte parti del mondo questa tolleranza non è reale, non esiste, e soprattutto, ecco, sono proprio i cristiani quelli che pagano maggiormente le loro scelte di fede. Sono i cristiani che vivono in condizioni di emarginazione, quando non addirittura di persecuzione anche violenta, e questo li ha portati a dover lasciare spesso la loro terra. Sappiamo poi bene in Medio Oriente quello che è avvenuto, questa pretesa di creazione di un califfato che ha determinato l'allontanamento, quando non addirittura l'uccisione, di cristiani in terre in cui il cristianesimo è arrivato parecchi secoli prima che l'Islam nascesse. Quindi questo ha creato sradicamento, ha creato naturalmente anche condizioni di grandi difficoltà. Però questa tragedia spesso il mondo non la vuole vedere, come è detto nel titolo. Questa tragedia è un po' misconosciuta dai media, non fa notizia. Bisogna allora forse creare una maggior consapevolezza di quello che avviene, di quello che succede, anche perché in fondo un po' tutti quanti siamo a rischio in una società che sempre più vuole essere secolarizzata, che sempre più vuole negare come fondamento della nostra cultura e della nostra civiltà la cultura cristiana. Secoli di appartenenza al cristianesimo, secoli di arte, di storia in cui il cristianesimo ha avuto una parte notevole nello sviluppo. Ci siamo rivolti ad Aiuto alla Chiesa che Soffre. Aiuto alla Chiesa che Soffre è una fondazione di diritto pontificio per volere di Benedetto XVI dal 2011, ma nasce nel 1947, quando il monaco Wereldfried van Straten, monaco olandese, decide di dover dare un aiuto a tutti quei tedeschi che devono fuggire dai paesi dell'est quando dopo la guerra si impone il regime comunista. Quindi per diversi anni l'aiuto è stato dato alla Chiesa, quella Chiesa del Silenzio, che si cercava di far sopravvivere in certi paesi. Oggi non abbiamo più questo problema, è in gran parte risolto, non so se completamente, ma in gran parte è risolto, però ci sono altre emergenze, ci sono altri problemi. Aiuto alla Chiesa che Soffre ogni 2 anni fa proprio un'indagine su quella che è la situazione della libertà religiosa nel mondo, per cui chi si poteva invitare meglio di loro. E è venuto da Roma il dottor Monteduro, che è di Aiuto alla Chiesa che Soffre, il direttore per il segretariato italiano. Naturalmente è un'associazione che ha sedi diffuse in tutto il mondo, e una di quelle che ha una lunga storia è proprio il segretariato italiano. E poi abbiamo con noi padre Reboard, iracheno, sacerdote iracheno di Erbil, che è in questo periodo a Roma a studiare. Naturalmente tutto quello che lui sta acquisendo qui poi potrà portarlo quando la situazione si spera possa migliorare nella sua terra, in Iraq. Quindi padre Reward vi porterà la sua testimonianza, vi racconterà che cosa è avvenuto e che cosa si spera di realizzare in Iraq, soprattutto nella piana di Ninive, dove il cristianesimo aveva radici molto profonde. Io adesso cedo la parola al dottor Monteduro, che vi farà un excursus sull'attuale situazione. Ha avuto spesso incontri con le varie realtà di persecuzione e quindi ha molto da raccontarvi. Appena sarà possibile avere a disposizione. Allora iniziamo con la testimonianza di padre Reward. Quando poi sarà possibile proiettare anche delle immagini, vi farà, mostrerà anche che cosa è avvenuto, quali distruzioni ci sono state in queste terre del Medio Oriente. Vi informo già fin d'ora, in fondo alla sala c'è un tavolo dove troverete degli opuscoli, delle riviste e dei libri editi da ACS che potrete acquistare. Ecco, tenete presente che tutti i soldi raccolti potranno servire per sostenere appunto proprio questo progetto di cui poi padre Reward vi parlerà, che è appunto la ricostruzione nella piana di Ninive di edifici religiosi, edifici di accoglienza, ambienti, conventi che sono stati distrutti dalla furia dell'ISIS. A lei.
Grazie amici. Per me è una grande gioia di stare qui con voi. Ringrazio il signor parroco per questa iniziativa e anche per la sua presenza. Grazie a tutti voi, grazie a Alessandro che mi ha invitato di essere con voi, grazie per la signora che dal primo momento ci ha accolto, è molto gentile. Si sente le sofferenze dei cristiani perseguitati, sono anche le sofferenze di tutta la Chiesa, non solo loro, ma di tutta, perché facciamo parte del corpo mistico di Cristo e se un membro soffre, tutto il corpo soffre. Allora, tante volte quando incontro degli amici italiani, ma anche altri, per esempio proprio l'altro ieri alla Gregoriana ho visto un sacerdote, mi ha detto: da dove sei? Ho detto: dall'Iraq. Ha detto: prima volta che vedo un sacerdote dall'Iraq. Però altre volte mi chiedevano: ma sei nato cristiano, sei convertito al cristianesimo? Dicono: il cristianesimo risale ai primi secoli in Iraq, non è una... poi mi dicono: sei cattolico? Dico: sì, siamo cattolici in Iraq, cristiani, però apparteniamo alla Chiesa Casea. Poi la domanda successiva mi chiedono: sei sunnita o sciita? Sì. Comunque il cristianesimo, non dico nasce in Iraq proprio, nasce in Siria accanto a noi, però in quel periodo, nei primi secoli, non c'era Siria e Iraq. La terra era Mesopotamia, più o meno in quella zona il cristianesimo nasce, e la chiesa irachena nasce grazie alla predicazione di San Tommaso Apostolo. Ma i nostri radici di fede risalgono non solo al cristianesimo, ma ancora molto più profondi, risalgono ad Abramo, perché Abramo, sapete, parte da Ur dei Caldei. E perciò anche noi, dicevo poco fa al nostro carissimo fratello sul diacono Andraus, diceva: fino a quando dobbiamo spostare da un parte all'altro? Dicevo: la Bibbia ci dice mio padre era un arameo errante. Purtroppo la nostra storia è sempre così, sempre persecuzioni dal primo secolo fino ad oggi, e nonostante tutte queste persecuzioni ancora, anche se è poca, c'è la presenza cristiana. La presenza cristiana è vero che è poca, però c'ha un senso in Iraq, è come il sale della terra dell'Iraq, è come la luce, anche la luce almeno di una candela. La persecuzione, la storia della persecuzione è lunga, Nei primi secoli i persiani ci perseguitavano perché era controllata dai persiani, perché perdevano le loro battaglie contro i romani che erano convertiti più o meno al cristianesimo e accusavano i cristiani iracheni di Mesopotamia di appoggiare o almeno condividere la fede con l'impero romano. Poi con l'Islam viene un'altra persecuzione con la spada, o convertiti all'Islam o sarete uccisi. Dopo di loro tanti altri popoli invadono l'Iraq e perseguitano i cristiani. Per 500 anni, per esempio, gli ottomani hanno occupato i paesi arabi musulmani, cioè i paesi arabi musulmani erano occupati dai paesi, un paese musulmano, un impero musulmano. E finisce questa, diciamo, epoca degli ottomani con il genocidio, conosciuto come genocidio contro armeni, che milioni si dice forse fra sfollati, uccisi eccetera, ma anche migliaia che appartengano al mio popolo, popolo caldeo, siriaco, assiro, che parlano ancora la lingua aramaica, erano presenti lì. Io avevo preparato PowerPoint con tante immagini raccontando un po' la storia e adesso magari si può fare qualcosa. Nel frattempo racconto un po'. Il pronto soccorso è arrivato, ringraziamo per la sua presenza. Quindi nella prima guerra mondiale c'è stata una grande persecuzione e genocidio contro cristiani in quelle terre. Dopodiché i cristiani, diciamo, sono disparsi. In Turchia, per esempio, si racconta da 13 diocesi erano rimasti solo 3 diocesi, oggi neanche una diocesi c'è lì. Grazie mille per il pronto soccorso. Allora, cominciamo con l'immagine, magari così si vede un po' meglio di questa. Quindi non abbiamo perso niente, questa era un po' una presentazione un po' storica. L'Iraq di solito si confonde con Iran. Iran parlano persiano, Iraq si parla, la maggior parte parlano arabo, però i cristiani noi parliamo aramaico, ci sono anche i popoli curdi, eccetera. E poi come Mesopotamia c'è Tigre e Eufrate, queste tre civiltà, Urde e Caldei, poi Babilonia, impero Assiro, Mosul proprio era il capoluogo di queste civiltà antichissima. Riguardo i nostri radici ci sono anche tombe dei profeti, per esempio questa tomba di Ezechiele, io sono stato lì quando studiavamo teologia. Purtroppo i nostri fratelli ebrei sono stati cacciati dall'Iraq e quando sono stati cacciati hanno detto oggi tocca sabato, domani toccherà domenica. Qua al monastero bombardato dall'ISIS. Personalmente ho conosciuto tanti martiri. Io da piccolo ho conosciuto questo sacerdote che mi ha battezzato, si chiamava Yohanna Sher, viene ucciso nell'86. Come tutti gli altri iracheni dovevo fare anche soldato, anche se è sacerdote, però era anche soldato di Cristo, è stato ucciso nel Venerdì Santo dell'86. Poi nella scuola apostolica Mosso sono entrato a questo monastero di San Giorgio, antichissimo, bellissimo. L'ISIS, quando invaso, ha pubblicato queste foto in cui dice togliere le croci e distruggerle. Vedete come tolgono le croci anche dai ingressi. Vedete anche qua questa croce sulla cupola e poi anche viene tolta. Questo monastero io ho vissuto per 9 anni. Questa era mia ultima visita, vedete la statua di San Giorgio, poi come viene distrutto dall'ISIS. Avevano pubblicato anche video. Qua la chiesa come era bellissima, hanno distrutto tutto. Questi sono i nostri monasteri. Questo monastero ho vissuto per 9 anni. Qua c'era anche il cimitero, tutte le tombe sono state distrutte. Qua la statua, qua all'interno. Si vede qua com'era, questa foto avevo fatto personalmente, vedete la croce, tolgono tutta la parete per cancellare questa croce, poi la cupola già avete visto come è stata distrutta. Qua si vedono le tombe, la maggior parte di queste tombe erano dei nostri giovani cristiani che facevano soldati durante la guerra fra Iraq e Iran, e vedete adesso come sono. questi che hanno diveso, hanno dato la loro vita per poter salvare. Qui sempre nel monastero vedete questa cappella e le statue tutte distrutte. Di solito qui in Italia si parla della croce, non bisogna mettere nelle scuole le croci perché i bambini hanno paura, i bambini musulmani. Secondo me non è questione che hanno paura, ma la questione è che nel Corano Gesù non è stato crocifisso, ma è stato tolto. Dio ha preso Gesù e ha messo uno simile a lui, secondo il Corano. Quindi quando noi mettiamo la croce, qualcosa contro il Corano, Maometto, cioè il Corano dice che Gesù come profeta non poteva essere crocifisso, così secondo, quindi questione più profonda, non è neanche le crociate di cui parlano. Qua nella mia ordinazione sacerdotale vedete vescovi qua di diverse chiese che avevamo a Mosul. Da piccolo ho conosciuto Monsignor Rajo, che qualche giorno fa, il 13 marzo, era il suo 10° anniversario. Lui mi ha insegnato catechismo, è padre spirituale, è stato anche per me e purtroppo è stato ucciso. Quando l'hanno attaccato andava proprio in una chiesa dove avevano ucciso già altri tre su diacono insieme al parroco che l'ho conosciuto da piccolo, su cui ho scritto anche il libro, non so se ci sono copie con materiale che c'è. Sì, ho scritto un libro su Don Rahim Gandhi, che anche lui è stato ucciso proprio in quella parrocchia. Queste erano tre persone che erano con il vescovo, uno su diacono, altre tre persone, e il vescovo è stato rapito e poi successivamente dopo 2 settimane è stato trovato il suo corpo senza vita. Qua il suo funerale, qua la sua tomba che è stata trasferita nella sua parrocchia che aveva costruito, però anche la tomba viene profanata. Qui è stato il primo sacerdote che viene ucciso nel terzo millennio, appartiene alla chiesa siro-ortodossa, l'ho conosciuto anche al monastero, era presente anche nella mia ordinazione. Qua un martire saluta un martire, non è che da noi non è, diciamo, una cosa all'improvviso, uno entra e uccide il sacerdote, no, questi martiri hanno vissuto il martirio prima di essere uccisi. Monsignor Rajo per circa 6 anni ha resistito tutte le minacce, bombardamenti, eccetera, e va qui a salutare il primo martire, e questo anche il suo autista, dalla sua testa lo conosco, dalle sue spalle, che viene ucciso con il vescovo. Salutano questo ultimo saluto, questo sacerdote che è stato rapito, poi hanno trovato il suo corpo fatto a pezzi, avevano tagliato le gambe, le mani, poi la testa. Paulus Iskandar. Qua il vescovo che fa funerale del suo sacerdote, e poi continua a fare il servizio in quella parrocchia, e da quella parrocchia viene anche rapito e ucciso, perché Don Rahim rifiutava di chiudere la chiesa e così anche il vescovo rifiutava. Qua a Baghdad, per esempio, il primo attacco contro la chiesa di Pietro Paolo, qua al seminario, qua alla facoltà di teologia, hanno attaccato diverse chiese a Baghdad, a Mosul e a Kirkuk nel 2004, io stavo a Baghdad, mi ricordo benissimo questi bombardamenti. Bombardamenti sincronizzati, nello stesso momento hanno studiato che ora celebriamo le messe, hanno attaccato queste chiese. E chi dice che i cristiani sono vittime collaterali deve spiegare questo attacco, come e perché hanno attaccato 7 chiese allo stesso momento di domenica. Come può essere questa una cosa casuale e come noi possiamo essere vittime collaterali? Due altri tre sacerdoti che io conosco, Mazen, ho studiato con lui, Pio Sanfat, che è un caro amico, erano rapiti e poi liberati. E non finisce qua per Don Mazen, che uccidono, poi attaccano la sua famiglia, uccidono suo papà e i suoi 2 fratelli. Don Douglas, famoso ormai anche in Italia, ha fatto degli interventi molto belli, lui presente nel funerale di Don Rahid, e poi lui anche viene rapito, torturato. Questi 2 sacerdoti giovani che l'ho conosciuti anche alla facoltà di Baghdad vengono uccisi con circa 50 persone mentre pregavano e celebravano la Santa Messa. Qui Don Sa'ir e Don Wasim, vedete? Sa'ir e Wasim. Fra queste vittime c'era anche questo piccolo Adam che gridava e diceva basta. E per farlo zitto l'hanno ucciso. Qua Don Ta'ir e qua il Rafael Kutaimi era il parroco, questi erano giovani sacerdoti. Lui è riuscito a salvare tante persone mettendoli nella sacrestia. Un altro sacerdote ucciso a Baghdad si chiama Yusuf Adel Abodi nel 2008. Qua il funerale di questa chiesa attaccata a Baghdad. Qua sono immagini del 2004 quando hanno attaccato le chiese. Altre chiese profanate e distrutte. Questa è proprio la chiesa dedicata a Madonna del soccorso, per questo soccorso. E ovviamente il culmine è stato con l'ISIS, ma l'ISIS non è, per noi non cambia tanto, già Al-Qaeda si chiamava lo Stato Islamico in Iraq, Dawla al-Islamia fil Iraq la chiamavano, poi aggiungono Siria solo, e i personaggi più o meno erano gli stessi. Abu Bakr al-Baghdadi faceva parte anche di Al-Qaeda e si dice che era anche prigioniere degli americani. Quindi hanno rifiutato un vescovo che amava il suo paese e voleva l'unità, la pace, hanno dato il benvenuto a Abu Bakr al-Baghdadi. E vedete qua anche con le prove questi sceicchi come collaborano con l'ISIS. E quando hanno invaso quelle zone hanno messo questa lettera N, ormai famosa, riferisce solo la prima lettera per riferire ai nazareni, cioè ai cristiani. Nel Corano e nella letteratura islamica ci chiamano Nasara, però personalmente non mi piace il termine Nasara, siamo cristiani, non siamo nazareni, siamo cristiani, apparteniamo a Cristo. E poi a Nazareth ci sono anche musulmani e altri, non è scontato così. Ma loro neanche hanno voluto descrivere tutta la parola, hanno messo solo la prima lettera N, ma la cosa più importante per loro era questa frase che significa i beni immobiliari dello Stato Islamico, vedete sulle case dei cristiani. E poi dicevano noi con cristiani non abbiamo nessun problema, o convertono l'Islam o pagano una tassa o devono lasciare entro 48 ore. Che tasse devono pagare se le loro case non sono più le loro case? Qui è la tragedia non solo dei cristiani ma anche degli yazidi, di altre minoranze appartenenti ad altre religioni molto più antiche dell'Islam. Qua per esempio due ragazze che erano state prigioniere dell'ISIS, circa 7.000 ragazze sono state rapite e ancora tante di loro sono prigioniere ancora. Queste due sono riuscite a scappare, questa con un'altra due che sono morte mentre scappavano e lei si è esplosa lì una mina e il suo volto si è rovinato. Qua vedete che un vescovo dava benvenuto a questi cristiani dopo l'invasione dell'ISIS. Circa 125.000 cristiani dovevano lasciare entro 48 ore Mosul e piana di Nineveh. Qua era la situazione dei cristiani all'inizio, dormivano dentro le chiese, nel giardino, poi le tende, le baracche, e tutto questo che vedete, posso dire 99% è stato l'aiuto delle chiese locali nei primi giorni, ma poi nella chiesa universale, soprattutto aiuto alle chiese che soffre, le baracche, le scuole e tante altre cose. Senza l'aiuto alle chiese che soffre non si poteva andare avanti. E ancora oggi quando sono tornati si continua ad aiutare per ricominciare. Qua una storia bella, questo sacerdote è riuscito a nascondere manoscritti perché sapeva che l'ISIS stava per arrivare, ha nascosto, non poteva portare via questi manoscritti antichissimi scritti in aramaico, siriaco, eccetera. Quando l'ISIS è andato via, ha aperto, erano rimasti. Il problema non è solo l'ISIS estremisti, ma proprio il governo e la Costituzione. Nella Costituzione in Italia, per esempio, si dice una Repubblica Democratica fondata sul lavoro, da noi una Repubblica democratica, ma l'Islam è la religione ufficiale. Non si può fare una legge che contraddice contro democrazia, ma allo stesso tempo non si può fare una legge contro la Sharia islamica. Sfido qualsiasi legislatore che può fare una legge del genere, che non contraddice Sharia e la democrazia allo stesso tempo. E non solo così, ma anche altre cose, per esempio una legge che per carta d'identità di queste cose dice è lecito di un non musulmano di cambiare la sua religione secondo la legge. Cioè un musulmano non può cambiare la sua legge. Forse qualcuno se mi sente dice questo è contro i musulmani, non so. Io sono pronto a dare la mia vita per salvare anche un mio fratello musulmano e difendo i suoi diritti e la sua libertà. Se nasce musulmano perché non può cambiare la sua religione? Perché non può avere la libertà anche le donne musulmane? Il nostro problema è con l'ideologia e difendiamo i diritti umani. E Gesù sulla croce salva l'essere umano, non salva solo cristiani. Però un esempio di questa ideologia, di questo insegnamento, questa bimba cristiana che ha ricevuto l'insegnamento in chiesa dice, e da profuga nei campi profughi, dice io perdono quelli che mi hanno cioè l'ISIS e chiedo a Dio perdonarli. E vedi questi bambini con le armi e uccidono delle persone. Questi che hanno paura della croce nelle scuole. Queste erano le nostre chiese antichissime, bellissime, come erano prima e come sono bruciate e profanate dopo l'invasione dell'ISIS. C'è adesso un po' di speranza che si torna dopo tutta questa distruzione. Non è facile, però chiediamo al Signore affinché questa presenza non finisca in Iraq, perché è un paese veramente importante per la nostra fede, per tutte le religioni, ma soprattutto dal punto di vista anche biblico, che studio la Sacra Scrittura, davvero Iraq è un paese della nostra radice, non solo della civiltà, ma anche del cristianesimo. Qua Don Ravi, di cui abbiamo parlato, ho scritto anche un libro raccontando la sua storia, anche lui ha vissuto il martirio. Qui per esempio l'ultima visita in Italia ha visto questo largo vittime del terrorismo, ha chiesto di fare una foto qui dicendo che anche noi siamo vittime del terrorismo e infatti viene ucciso in una domenica. Questa è la sua parrocchia dello Santo Spirito come era prima e come adesso. Due martiri, Don Paulos e Don Ravid. Questa per esempio è Kermlis che si ricomincia dopo la distruzione che ha subito dell'ISIS, adesso anche grazie all'aiuto delle chiese che sopra si ricomincia. Penso questa foto ha fatto Alessandro quando è andato in Iraq, alla tomba di Don Ravid che ha vissuto da martire e poi è stato ucciso e l'ISIS viene anche a distruggere la sua tomba. Questa è una chiesa a Tilkev, a Piana di Nineveh, e poi è stata trasformata in una moschea, Masjid Imam Malik. Questo è il vescovo che vi dicevo, vedete queste chiese come poi sono state profanate. Questi sono i martiri che ho conosciuto nella mia vita in Iraq. Però purtroppo quasi sono dimenticati, speriamo un giorno vengano proclamati santi o almeno beati, e non perché loro hanno bisogno di questo, ma sono veramente di grande esempio per noi. E quello che ho raccontato forse è un po' di storia, la sofferenza dei cristiani continua. Questo giovane cristiano che si chiama Samer Salam, Younes, 28 anni, sposato, il 25 febbraio 2018, qualche settimana fa, è stato ucciso mentre usciva e andava al lavoro. E non solo lui, questa intera famiglia, l'altro giorno hanno attaccato dentro la loro casa, hanno attaccato due dottori medici e la mamma di questa signora, sono stati uccisi proprio l'11 marzo, qualche giorno fa proprio. Quindi la sofferenza non è del passato ma continua e bisogna fare qualcosa affinché questa minoranza continua lì, e che è stata sempre lì, non sono immigrati, altri hanno invaso il nostro paese, hanno preso tutto, però non chiediamo di, non lottiamo per potere, non abbiamo nessun interesse, vogliamo contribuire per il bene di questo importante paese. Qua un po' delle immagini che danno la speranza, dico, a Karakoş per esempio, come hanno ricominciato di ricostruire, e speriamo che un giorno troveremo la pace e Iraq diventa il centro del dialogo anche delle, perché come diceva Abramo parte da Ur dei Caldei e Ur dei Caldei dovrebbe essere il centro di questo dialogo fra almeno ebrei, cristiani e musulmani. Grazie mille.
Potete immaginare quanto sia difficile prendere la parola dopo queste immagini che hanno già detto tutto. Potremmo anche chiudere la serata. Padre Repo Arbasa ci ha praticamente detto in modo forte, politicamente scorretto, perché queste sono immagini e nessuno di voi, salvo che non abbiate avuto la ventura, la passione, la voglia di andarvele a cercare, sono immagini che nessuno di voi avrà avuto modo di vedere nel corso degli anni. Innanzitutto grazie, grazie perché sono le 21:40, una serata terribile, e trovarvi numerosi qui a Legnano è qualcosa che francamente conforta e ristora il mio cuore più di quanto voi possiate immaginare. Grazie alla signora Padoan, grazie a tutte le organizzazioni, associazioni, alla parrocchia, al reverendo parroco per l'ospitalità, per l'attenzione, per anche il proseguo nei prossimi giorni con la presenza di un altro testimone della Chiesa di Iraq qui a Legnano a raccontare ancora di questi nostri fratelli nella fede, poveri, oppressi, perseguitati. Io provo, vorrei non eccedere in 10, al massimo 15 minuti, a integrare quello che ha raccontato Padre Repuar con gli occhi di un cattolico d'Occidente, indossando tuttavia anche i panni di chi rappresenta questa organizzazione di carità che la signora Padoan ha così gentilmente descritto in avvio, questa grande, enorme organizzazione di carità internazionale da 70 anni presente. Perché parto da questo inciso? E perché parto da quello che vi sto per rappresentare, che di per sé può apparire cinico, freddo, ma che vuole giustificare quello che dopo poco dirò. Aiuto alla Chiesa che soffre è l'organizzazione umanitaria che in Medio Oriente è in assoluto maggiormente generosa nei riguardi dei cristiani perseguitati. Perché voi possiate comprendere, dal 2011, dal marzo 2011, cioè dall'esplosione del conflitto civile, della guerra civile in Siria, Aiuto alla Chiesa che soffre ha finanziato tra Egitto, Iraq e Siria progetti per oltre 60 milioni di euro. Sono 65 nel senso che 20 giorni fa abbiamo stanziato altri 5 milioni di euro per agevolare il ritorno dei cristiani nella piana di Ninive. Ma allo stato 35 milioni di euro, per esempio, sono stati destinati all'emergenza negli anni in cui loro furono costretti a raggiungere il Kurdistan iracheno, all'emergenza perché questi nostri fratelli, 125.000 costretti a fuggire in poche notti, prima da Mosul e poi da villaggi cristiani della piana di Ninive, venisse garantito quel necessario supporto. Magari ne parleremo anche di questo dopo. Ecco, i numeri allora mi servono perché voi possiate comprendere l'impegno, la passione, e vi chiedo scusa e vi ringrazio se vorrete giustificarmi in alcuni frangenti, l'indignazione. Credo che sia superfluo porsi la prima domanda: ma perché tanti soldi, tanta generosità, frutto cioè della carità investita in Medio Oriente? Aiuto alla Chiesa che soffre, ha già detto quasi tutto la signora Padoan, però voglio operare un breve inciso su questo. Per 65 anni del suo percorso di vita si è sempre dedicata alla pastorale, cioè era quella classica organizzazione di carità che si differenziava da tutte le altre perché si poneva come obiettivo sostenere i religiosi, le religiose, la formazione dei sacerdoti, dei seminaristi. Abbiamo costruito, restaurato chiese, cappelle, seminari, monasteri, conventi, case parrocchiali, luoghi di preghiera in generale. Soltanto nel 2016, perché voi possiate comprendere, abbiamo costruito o restaurato nel mondo 1222 luoghi di fede. Però dal 2011 non si poteva non affrontare con la passione, con la reale solidarietà, questa terribile emergenza che si presentava dinanzi a noi, ma soprattutto dinanzi agli occhi di questi fratelli perseguitati in quella terra che aveva dato i natali, la culla della nostra civiltà, la culla cioè del cristianesimo. Padre Repora ha raccontato di Iraq. Permettetemi solo un inciso sulla Siria. Dicevo, il marzo 2011, 7 anni in questi giorni, oggi, 7 anni or sono, ebbe modo di deflagrare questo conflitto interno. Non si presentò subito come qualcosa che avesse una connotazione religiosa, cioè una ripercussione sulle minoranze, ma perché voi possiate comprendere, ci sono alcuni esempi che sono terribili e che raccontano poi come l'evoluzione purtroppo ha riguardato anche l'oppressione nei riguardi delle minoranze tutte. Nel settembre del 2013, quindi 2 anni e mezzo dopo l'esplosione del conflitto, il consiglio degli ulema in un sobborgo vicino Damasco si riunì. Gli ulema, sapete, sono i capi dei sunniti, della comunità sunnita, e stabilirono che qualsivoglia proprietà di qualsivoglia appartenente alla minoranza, alle minoranze religiose di Siria, quindi i cristiani, gli alawiti, i drusi, qualsivoglia proprietà dovesse essere confiscata, beni, macchine, qualsivoglia proprietà. Chiaro? E questo come fatto, se vogliamo, meramente amministrativo, se tale si può definire. Ma come si può nascondere l'eroismo dei tanti ministri di Dio che in Siria hanno dato la vita, hanno dato la vita per non abbandonare quel gregge? Mi viene in mente, o me ne vengono in mente, ma un nostro vicino di casa, un olandese, padre Frans van der Lugt. Padre Frans van der Lugt viene ucciso il 7 aprile del 2014 a Homs con un colpo di pistola alla tempia. Lui era l'ultimo europeo rimasto a Homs e 2 giorni prima aveva detto a un suo caro amico al telefono: non abbandono i miei fedeli fino alla fine. Ma come posso dimenticare, a proposito di oppressione, di persecuzione, la figura di padre François Murat, un francescano, era andato a occuparsi di una trattativa al confine con la Turchia, a Gassanian. Era l'aprile del 2013, o meglio il 21 giugno del 2013, e anche lui rimase ucciso. Come possiamo dimenticare i vescovi, il siro ortodosso, il greco ortodosso, rapiti anche loro dopo essere stati protagonisti di un tentativo di liberazione di alcuni loro fedeli? E per dirvi del terzo elemento che vi fa comprendere cos'è la persecuzione anche in Siria, avete mai sentito parlare di Sadat, Malula? Malula, Sadat sono villaggi dall'antichissima tradizione cristiana dove ancora si parlava e si parla l'aramaico. I ribelli di al-Nusra entrarono, circondarono a Malula dapprima il monastero di San Sergio, poi rimossero le croci, poi circondarono il convento di Santa Tecla, uccisero 15 civili, rapirono 12 suore, le quali furono poi liberate nel marzo del 2014, oppure a Sadat, dove solo successivamente le fosse comuni disvelarono la presenza di decine e decine di cristiani assassinati. Ma tutto questo non è passato nella comunicazione, nella narrazione di tutti i giorni. Stiamo parlando di una grande sfida, quella che aiuta la Chiesa ha sempre considerato la sfida della fede. Permettetemi di raccontarvi due aneddoti. Io sono andato in questi anni diverse volte in Iraq, in Siria, in Egitto, in Iraq in modo particolare, nella piana di Nineveh. Vi sono stato nei momenti in cui ancora è presente sostanzialmente ISIS, Mosul non era stata liberata. Sono arrivato a Karakosh con un meraviglioso vescovo italiano, il vescovo di Carpi, Sua Eccellenza Monsignor Cavina, e ci siamo ritrovati assieme a lui per certi versi a riconsacrare alcune delle chiese, per esempio mi viene in mente la chiesa madre di Caracoscio. Monsignor Camina volle celebrare la più bella santa messa della mia vita, dopo, me lo permetterete, quella del mio matrimonio. Eravamo in sei e celebravamo con i fazzoletti ancora poggiati sui nostri visi, perché tutto era bruciato, anche e soprattutto attraverso gli agenti chimici, e celebravamo su un tappeto di proiettili, perché la chiesa madre di Caracoscio era stata trasformata in un poligono di tiro. Noi trovammo lì ancora i tonsi oforati, i manichini con i quali gli uomini del califfato si esercitavano. Ecco, dicevo, una splendida sfida di fede. Perché poi, accompagnando questi nostri fratelli cristiani a Cramlescia, a Caracoscia, a Barcellà, a Tescop, a Tekef, la prima cosa che scorgevi in loro era non andiamo a vedere come sono messe le nostre case. No, andiamo immediatamente a rialzare il crocifisso, a riporlo nella sua collocazione naturale. Oh, mi viene anche in mente come negli anni dell'emergenza, prima ancora cioè che la piana di Nineve fosse liberata da ISIS, penso che ciascuno di voi, protagonista di un trasferimento, di un trasloco, si sia posto il problema qui a Legnano, arrivando nella nuova casa, dell'antenna, della parabolica, per la prima cosa che occupa il nostro pensiero è la televisione, quasi per tutti. La signora dice no col capo, ma probabilmente lei è una sana eccezione. Andando ad Erbil e entrando in questi campi nei primi mesi, era straordinario vedere come all'esterno di ogni container di 18 metri quadri, all'interno dei quali vivevano 8 persone, all'interno dei quali tu trovavi sempre una Bibbia, un Vangelo, un crocifisso, ma straordinario era trovare all'esterno una grande croce, non il citofono, la croce. La sfida della fede. E allora, perché sono partito con quei numeri? Cosa vogliono raccontare quei numeri? Che c'è un grande interesse dell'Occidente per i nostri fratelli in Medio Oriente? No, non vogliono raccontare questo. Esattamente vogliono raccontare il contrario. Che c'è un grande interesse di tanti, tantissimi fedeli, di una buona parte della popolazione d'Occidente, per i fratelli nella fede, ma che c'è un vergognoso disinteresse da parte della comunità internazionale, perché negli anni in cui si andava in Kurdistan, ad Duoc, sulle Manie, a Erbil, a visitare i campi, io non ho mai scorto la bandiera dell'Italia, la bandiera della Francia, la bandiera della Gran Bretagna, la bandiera degli Stati Uniti o la bandiera della Russia entrando in quei campi. Ho sempre trovato i loghi delle organizzazioni di carità che avevano messo su quei campi. Non è mai arrivato un solo centesimo dai paesi che vi ho citato. Sì, ho scorto un paio di campi nei quali vi erano delle tende dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma nulla di più. E l'indifferenza, questo cioè è il virus contro il quale noi abbiamo il dovere di batterci. È il virus più aggressivo che affligge la libertà religiosa. Attenzione, non solo l'indifferenza della comunità internazionale, non solo l'indifferenza dei soloni, delle istituzioni, l'indifferenza anche della comunicazione, dei media. Permettetemi, andrò lievemente lungo, ma non posso non raccontarvi questo episodio che dice tutto. 25 maggio del 2017, Repubblica, facciamo nomi e cognomi, apre, giustamente, con un grande titolo, la strage degli innocenti. Era un titolo, giustamente, sottolineo giustamente, dedicato all'ennesimo naufragio nel Mar Mediterraneo. Morirono innocenti, 20 bambini. Mentre io però leggevo Repubblica, erano le ore del mattino, a 3 ore e mezzo di volo da Roma, Minia, parliamo del nord dell'Egitto, un comando di terroristi islamici, fondamentalisti, che arrivavano dalla Libia, assaltarono un bus di pellegrini che andavano, appunto in pellegrinaggio, a Minia, in un convento, in un monastero, nei pressi. Salirono su questo bus e intimarono tutti alla conversione. Non ottenendo la conversione, cominciarono a sparare all'impazzata e colpo su colpo ai vari pellegrini, anche lì morirono dei bambini, morirono in 7. Il giorno dopo io comprai Repubblica e mi aspettavo non la strage degli innocenti, ma mi aspettavo un riferimento, una virgola, un segnale di vita, di attenzione per quei cristiani trucidati in Egitto. Non verrà nulla, verrà solo un articolo di spalla in 13ª pagina. E questo è il virus, e questa è l'indifferenza. Attenzione, io voglio sottolinearlo, l'ho detto prima, per arrivare da Roma a Stoccolma ci vogliono 3 ore e 10 di volo, per arrivare da Roma al Cairo ci vogliono 3 ore e 10 di volo. Però noi abbiamo questa strana predisposizione a occuparci di quello che accade in modo alto, in modo convinto, se accade nel cortile, nel nostro cortile, ma se accade sia pure alla stessa distanza, in un altro di cortile, tutto questo non ci interessa. Ma allora vi chiederete, a chi giova tutto questo? Mi è stato già chiesto e io non so dare una risposta, o perlomeno la risposta che dovrei darvi non trovo opportuno darla, sarebbe forse troppo eccessivamente politicamente scorretta. Però permettetemi di dire, se per noi qui riuniti stasera potrebbe già di per sé essere sufficiente la difesa della libertà religiosa, cioè occuparsi del Medio Oriente come di tanti altri luoghi di questa drammatica via crucis del XXI secolo, penso al Pakistan per esempio, dico, se per noi potrebbe essere sufficiente per contrastare questa differenza, dire facciamo questa battaglia in difesa della libertà religiosa, la madre di tutte le libertà, nonostante noi qui ci si occupi di libertà di rango inferiore, beh, io dico, ma è così assurdo, se non vogliamo batterci in difesa della libertà religiosa, non avere quel buon senso e lasciarci persuadere che forse difendere i nostri fratelli in Medio Oriente potrebbe avere degli effetti, dei riflessi materiali molto concreti nella nostra dinamica quotidiana, perché aiutare oggi i nostri fratelli in Medio Oriente forse potrebbe significare dare un consistente, forte segnale a quei popoli medio orientali e dunque attenuare quella pressione migratoria della quale siamo tutti i giorni a lamentarci. O forse potrebbe significare prosciugare quel brodo di coltura in cui il terrorismo fondamentalista purtroppo ha trovato di che nutrirsi in questi anni. Eppure tutto questo non è sufficiente. Ecco allora perché oggi il nostro impegno è nel contrasto al politicamente corretto, a questa indifferenza, a questo cinismo, a questa freddezza. E allora, straordinario ritrovarsi stasera qui a Legnano. Ma noi abbiamo provato, come aiuta la Chiesa di Sopra, a fare qualcosa di più. Quando la settimana scorsa, il 24 febbraio, ho avuto modo di incontrare Papa Francesco in un'udienza privata, accompagnando i familiari di Asia Bibi e quella splendida donna che risponde al nome e cognome di Rebecca Bitrus, una donna, una nigeriana, una madre, vittima di Boko Haram. Ma non è questa la serata per descrivere tutto questo. Al Santo Padre raccontammo che quella sera avremmo illuminato di rosso il Colosseo, luogo simbolo del martirio, pensando ai tanti Colossei del XXI secolo. E il Santo Padre, confortandomi, ha risposto, fate bene perché c'è bisogno di una sana provocazione. Allora noi ci siamo inventati, se vi permettete questa definizione, il colore rosso sui principali monumenti del mondo, perché quel rosso rappresenta il sangue versato dai martiri, dal Colosseo a Fontana di Trevi, a Westminster, a Londra, a Montmartre, Parigi, la Statua del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, la Cattedrale di Manila nelle Filippine, o a Malta, o a Lisbona, eccetera. Ecco perché proviamo in questo modo a contrastare l'indifferenza, nella consapevolezza, e mi avvio a chiudere, che c'è un solo vaccino rispetto al virus, rispetto ai virus, il virus del fondamentalismo religioso, il virus del totalitarismo, il virus del nazionalismo religioso, il virus dell'indifferenza. E il vaccino è la preghiera, l'informazione e l'aiuto alle minoranze perseguitate. Oggi riportare i cristiani a Ninive è la madre di tutte le sfide, perché pensare che ISIS sia stato disarticolato o distrutto solo perché lo si è destrutturato militarmente, sempre che tutto questo sia compiutamente e definitivamente avvenuto, è l'errore esiziale che noi rischiamo di compiere. ISIS aveva un solo obiettivo, sì, darsi uno Stato islamico, ma aveva un obiettivo. Aveva l'obiettivo di uccidere qualsivoglia altra religione che non si conformasse a questa ideologia politico-religiosa deviata, tra cui i cristiani e tante altre, penso ai turcomanni, penso agli yazidi. E allora, se noi non riporteremo i cristiani a Ninive, non potremo dire di aver sconfitto ISIS, bensì l'opposto. ISIS potrà dire di aver vinto, perché padre Reward non l'ha detto. I cristiani in Iraq nel 2000 erano all'incirca 1.300.000, correggetemi, so che sto parlando a delle persone che hanno a cuore ciò che sto raccontando. Oggi sono, compresi gli sfollati interni, 250.000. C'è bisogno di un professore di statistica per dirvi che fra 5 anni non ci sarà più un solo cristiano lì nella terra dove è nato il cristianesimo. Ecco allora perché il vaccino è quel piano Marshall, cioè riportare i cristiani a Ninive. Abbiamo trovato 13.000 case in condizioni disastrose, 1.500 completamente distrutte, tutti i luoghi di preghiera, gli ospedali, le infrastrutture. Un terremoto, ma non un terremoto quello che conosciamo purtroppo noi in Italia, un terremoto che grazie a Dio non abbiamo mai vissuto, ma con il quale noi dobbiamo prima o dopo accettare e dire di dover fare i conti. Il terremoto dello spirito, il terremoto dell'uomo che ha saputo distruggere tutto ciò che connaturava quella terra. Potrei raccontarvi tanti altri vaccini, permettetemi, anche se non riguarda il Medio Oriente, ma dargli l'idea di come si deve reagire al fondamentalismo. Non si reagisce prendendo gli aerei come fece François Hollande dopo la morte di padre Jacques Mel, bombardando in modo quasi indiscriminato la Siria, ma si reagisce, almeno noi pensiamo si debba reagire, il 27 luglio, il giorno dopo l'assassinio di padre Jacques Mel a Rouen, lanciando una grande sfida: ne uccidete uno, ne forniamo 1.000. E allora noi ci impegniamo per la formazione di 1.000 sacerdoti, che erano necessari per pagare gli studi di 1.000 nuovi sacerdoti per un anno, di 1.000.000 di euro, in 20 giorni in tutto il mondo ne abbiamo raccolti 3 milioni di euro, a dire che i popoli sono molto più avanti dei nostri rappresentanti istituzionali, aiutare le minoranze perseguitate. Lo ha citato una marea di volte Don Rajid Gandhi, questo sacerdote meraviglioso. Io chiudo con Don Rajid Gandhi, perché lui è un po' il martire che aiuta la Chiesa che soffre, perché ha studiato a Roma, grazie alla generosità dei benefattori di aiuto alla Chiesa che soffre, per 7 anni. E quando nel 2004, destituito Saddam Hussein, la situazione in Iraq cominciò a rappresentarsi ancora più problematica di quanto già non fosse, Don Rajid Gandhi, del quale padre Reward ha scritto un testo meraviglioso, chiunque ne vorrà sapere, laddove non ci dovessero essere, io adesso non lo ricordo, lasciatemi l'email, lasciatemi il vostro indirizzo, avrò piacere a inviarvi questa pubblicazione. Don Rajid Gandhi chiamò quell'altro martire di cui ha parlato anche qui lungo e largo l'arcivescovo Rao di Mosul, e disse lui: eccellenza, io devo tornare in Iraq, devo tornare perché tutta la comunità ha bisogno di tutto il clero. E Rao disse lui: no, aspettiamo perché la situazione qui comincia a essere un po' problematica, resta a Roma. Tornò, il vescovo di Mosul gli assegnò la parrocchia dello Spirito Santo. Per 4 anni, come ha detto padre Reward, ha subito le vessazioni, gli attacchi, le violenze, le minacce, le più efferate, le più feroci. Non ha mai ceduto, lui e quei 900 fedeli di quella parrocchia, mai hanno ceduto, nonostante addirittura gli fu lanciata una bomba a mano all'interno della chiesa. Il 3 giugno del 2007 Don Rajid Gandhi aveva appena terminato di celebrare la Santa Messa assieme a 4 suddiaconi e alla moglie di uno dei suddiaconi, si stava allontanando dalla parrocchia, dalla chiesa, e fu fermato da 4 uomini. Ti avevamo detto, in modo molto... Tutto questo mi viene raccontato dall'unico testimone sopravvissuto, ve lo dico subito, la moglie di uno dei suddiaconi. Ti avevamo detto di chiudere la chiesa, con fare minaccioso ovviamente, armati. E Don Rajid rispose con delle parole, che sono le parole con le quali io voglio chiudere e che voglio lasciarvi. Chi sono io per chiudere la casa del Signore? Furono trucidati, tutti e mai venga chiusa. Grazie.
Allora, abbiamo sentito con quanta passione i due nostri relatori, il padre Reguard e il dottor Monteduro, ci hanno presentato la situazione e ci hanno anche fornito qualche indicazione su come noi possiamo dare un aiuto. Ma soprattutto dobbiamo farci acquisire consapevolezza, acquisire le conoscenze di quella che è la situazione reale, riflettere, magari riflettere insieme a voce alta, ponendo qualche domanda. Per cui inviterei i presenti a rivolgere le domande che possono essere giunte alla mente in questo momento, dopo aver ascoltato la loro presentazione. Giusto per avviare una conversazione. Ecco, io prima ho detto come è nata Aiuta la Chiesa che Soffre e ho detto che nasce proprio per intervenire laddove un regime dittatoriale, ha posto dei forti limiti alla libertà religiosa. La situazione, ecco, rispetto a quel periodo, la situazione attuale in Medio Oriente ha delle affinità, presenta delle differenze, è più difficile rispetto a quella. Noi vediamo che in fondo in quello spirito religioso che caratterizzava le popolazioni dei paesi dell'est europeo, in fondo in parte si è mantenuto e si è rinforzato. Invece in Medio Oriente si può sperare ancora questo?
Ispirata da una matrice del tutto diversa, la persecuzione degli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale e la persecuzione che oggi soffrono i cristiani in Medio Oriente. La persecuzione degli anni 40 e 50 era figlia del totalitarismo, dell'ateismo di Stato. Si negava qualsivoglia religione. In Iraq, in Siria, in Egitto, i fondamentalisti non negano la religione o qualsivoglia forma religiosa, ma puntano solo ad imporre una religione, in un modo anche deviato, se mi è permesso. Quindi l'ispirazione è completamente diversa. Purtroppo nel mondo oggi, se nel XX secolo c'era sostanzialmente solo il totalitarismo, oggi al totalitarismo, che purtroppo permane, pensiamo all'Eritrea, ma soprattutto alla Cina e soprattutto alla Corea del Nord, si affianca il fondamentalismo. E non solo il fondamentalismo islamico, perché quando vogliamo ci ritroviamo a parlare di Myanmar, ci ritroviamo a parlare di Birmania, appunto, ci ritroviamo a parlare di Sri Lanka, cioè ci ritroviamo a parlare di paesi in cui c'è anche il fondamentalismo buddista. E si affiancano ad una terza matrice, che è quella del nazionalismo religioso in India. Questo per dire che oggi nel mondo il tema della libertà di fede è, o dovrebbe essere, dominante, centrale. Ma noi gli stiamo rispondendo nel modo peggiore e probabilmente più stupido possibile, quasi occultando la religione, decristianizzando, scristianizzando l'Europa, non comprendendo che tutto parte dal dialogo e tutto deve approdare al dialogo. Ma perché il dialogo possa essere proficuo, efficace, reale, non ci si deve rinchiudere, nascondere o privare di quelli che sono gli elementi della religione. Cioè, in altri termini, mi viene chiesto, e probabilmente qualcuno dopo lo chiederà quando si prenderà maggiore coraggio nelle serate così, ma c'è la possibilità di un dialogo tra l'Islam e il cristianesimo? Lo dico subito, dipende da noi, dipende dalla nostra voglia di approcciare a quel dialogo con la nostra, però fino in fondo rivendicandola. Identità. Se noi laicizziamo tutto quello che c'è da laicizzare, se rimuoviamo le croci come avviene in Francia, esattamente nel medesimo modo con cui sta avvenendo in Cina, solo perché c'è una sentenza di un tribunale francese che stabilisce che ci debba essere un adeguato rapporto tra la dimensione della croce all'esterno e quella che è la facciata della medesima chiesa, come in Cina, come nella provincia dello Zhejiang, per intenderci. Ma è chiaro che è anche inutile approcciare al dialogo, siamo troppo deboli. Se invece sapremo difenderla, la nostra radice, io non ho paura di dialogare con alcuno, consapevole che in alcuno di quell'alcuno, permettetemi questo gioco, c'è anche una componente tutt'altro che piccina, perché per essere chiari, militarmente ISIS è distrutto, ma molto chiaramente il fondamentalismo in Iraq e in tanti cuori, anche nei cuori di chi non ha mai imbracciato un'arma, e di questo noi dobbiamo essere consapevoli. Ma non possiamo rispondere laicizzando l'Europa. Questo è il senso del dialogo, per come lo intendiamo noi, sulla base delle nostre esperienze.
Grazie sia per la domanda sia per la risposta. Io do la mia opinione. A me non interessa tanto il dialogo, a me interessa i diritti umani. Se ci sono diritti umani, se c'è la libertà religiosa, ognuno può pensare come vuole. Anche noi, diciamo, il cristianesimo stesso, le opinioni cambiano, le dottrine cambiano fra una chiesa e l'altra, però forse nella storia c'è stato anche che uno ammazzava l'altro. Però oggi abbiamo imparato di rispettare gli altri, alla fine il mistero di Dio è molto più grande di noi. Quindi in Iraq, come anche in tutti i paesi musulmani, posso dire tutti, non ci sono diritti umani. Un musulmano che nasce musulmano deve morire musulmano, secondo Sharia, se lascia viene ucciso. Quindi noi in Iraq, per esempio, abbiamo bisogno dei diritti umani, di uno stato civile che rispetta i diritti di tutti. Poi se uno vuole approfondire, va bene. Se non c'è questo, con chi io dialogo? Se uno non è libero, come posso dialogare con lui? Un schiavo non può dialogare con un altro schiavo. Per il dialogo ci vuole la cultura, ci vuole la libertà, ci vuole il rispetto. Se non ci sono queste cose, è inutile dialogare. Quindi questa è la mia opinione riguardo il dialogo. Poi il dialogo si vive, oltre che solo, diciamo, fare conferenze. Per me un grande esempio di chi che ha creduto nella convivenza di rispetto è Monsignor Rajo. Era aperto per tutti, per tutte le chiese e per tutte le religioni. Anche nel suo testamento dice: dovete essere attenti e dialogare, non so, con i musulmani, con gli yazidi, con gli altri. Almeno dal suo punto di vista questo era, perché l'uomo è creato all'immagine di Dio. Però la priorità, almeno a livello internazionale, Nazioni Unite, eccetera, bisogna essere abbastanza chiari. Un paese che non rispetta i diritti umani, non dà la libertà religiosa, non rispetta le donne, non rispetta i bambini, i loro diritti di imparare, di fare. Perché noi dobbiamo fare tutto il business con loro, con questi paesi? E quindi a questo punto non è che non c'è la religione, come dite in Italia, ma c'è una religione che è il denaro. Come dice il Vangelo, non si può adorare due signori, o uno adora uno e nega l'altro. E oggi purtroppo il vero Dio, oggi, diciamo, il denaro, non è altro. Parlano dei diritti umani, parlano di tutte queste cose, però alla fine quello che interessa è il petrolio.
Sentiamo se c'è qualche altra domanda. Bene.
Buonasera, io volevo chiedere secondo voi una cosa che io mi chiedo sempre quando mi provo a riflettere su questi fenomeni, no? Da dove arriva questa violenza, questo non pensiero, questa assurdità, questo male? Perché alla fine poi bisogna anche avere il coraggio di fare queste azioni, e personalmente lo trovo veramente difficile immaginare che ci possono essere dei leader, dei pazzi, degli al-Baghdadi, degli al-Zarqawi, ok, mi va bene, ma tutta la gente che riescono a coinvolgere, mi chiedo come fanno, da dove arrivano, cioè come riescono ad essere così motivati a compiere queste azioni.
La domanda è molto interessante. Abu Bakr al-Baghdadi, se un modo metaforico, se fosse una pianta ha bisogno di un, diciamo, un clima che fa crescere, c'è un terreno buono, c'è il clima, c'è chi dà acqua, eccetera. Purtroppo l'insegnamento, l'ideologia, quindi tutto nasce dal cuore. Saddam Hussein, quando accusavano Iraq che ha le armi di massa distruzione, diceva: non cercate nei palazzi qua là queste armi, sono nei nostri cuori. Cioè, tutto parte dal cuore. Il Vangelo anche lo dice, San Paolo lo dice. L'odio e tutto quanto parte dal cuore. Infatti non c'è, avete visto anche degli attentati qui in Europa, non hanno attaccato con le armi, ma con una macchina ammazzavano la gente, e con un coltello. L'altro giorno questa famiglia nera è stata ammazzata con i coltelli, non con le armi. Quindi tutto parte dal cuore. E per quanto riguarda la sconfitta dell'ISIS, volevo aggiungere, la sconfitta è stata fatta da un altro estremismo, un estremismo sciita, con una dichiarazione: bisognava fare qualcosa e i nostri giovani hanno sacrificato per liberare. Però purtroppo la risposta contro l'ISIS, che era un'organizzazione, diciamo, sunnita, è stata una sconfitta dei sciiti, e con la dichiarazione di al-Sistani, quindi un altro estremismo. Questo non va bene, ovviamente. Bisogna che lo Stato, che bisogna trovare, adesso abbiamo un altro arme, un altro esercito dentro l'esercito iracheno, un grosso problema. Almeno l'ISIS sapevamo che non appartiene al governo, quindi non è abbastanza, non è così facile purtroppo, ma a volte uno non sa cosa dire, però almeno facciamo qualche tentativo, e bisogna parlare, bisogna difendere i diritti umani ovunque, perché quello che succede è un po' lontano da noi, arriva a noi. Una volta dicevo che se la casa del mio vicino, parliamo sempre della preghiera, ho detto se la casa di mio vicino sta bruciando, c'è incendio lì, io dico prego per lui, il fuoco arriva da me, è vero, prego, metto la mia fiducia in Dio, però devo mettere in pratica anche queste preghiere. Tante volte preghiamo per loro, non possiamo cosa fare. Si può fare, volendo. Per esempio, anche della questione delle guerre, in Siria ogni giorno muoiono migliaia dei bambini, a prescindere dalla loro appartenenza. Perché in tutto il mondo, in qualche paese o almeno una città, non c'è stata un'iniziativa, tutti i bambini delle scuole escono in una manifestazione di solidarietà con questi bambini che muoiono ogni giorno? Per esempio, perché non ci sono queste manifestazioni? Nessuno muove, per altre cose facciamo manifestare. A livello mondiale io dico, ma non diciamo, veramente in Italia, veramente io sono orgoglioso che gli italiani hanno questa sensibilità. In Iraq stesso non vedo questa sensibilità. Una volta sono andato all'aeroporto di Erbil, c'erano sciiti musulmani all'aeroporto, dormivano d'estate a temperatura di 50 a 60 gradi, dormivano per terra aspettando i voli che dovevano prenderli da Erbil per portarli a sud di Iraq, perché erano cacciati dai sunniti della zona di Mosul. E gli iracheni stessi della zona, i musulmani stessi, nessuno aiutava, neanche mettevano un cuscinetto sotto la testa. Quindi non c'è più umanità, questa è la nostra crisi oggi.
Posso darle anche una testimonianza che risale ieri mattina. Ho incontrato un vescovo nigeriano, tra le altre cose della diocesi di Maiduguri, Monsignor Dagoso. La diocesi di Maiduguri è nel nord della Nigeria ed è quella maggiormente aggredita dall'azione di Boko Haram. Abbiamo parlato di tanto, di tanti aspetti. Uno dei temi trattati è stato appunto come poter prosciugare Boko Haram. Non si può immaginare di disarticolare questa organizzazione terroristica enorme, perlomeno il governo c'era quasi riuscito ad un certo punto. Poi probabilmente non si è voluto dare il colpo di grazia e Boko Haram ha trovato nuova linfa. Come? Attraverso finanziatori esterni, attraverso i denari e sfruttando due cose: la povertà e l'assoluta carenza culturale, detta analfabetismo. Per intenderci, sono fenomeni che ovviamente in forme del tutto diverse. Noi abbiamo conosciuto anche nel nostro paese, attenzione, non prendetemi alla lettera, però tanti e tanti anni fa, decenni or sono, le organizzazioni criminali del sud Italia trovavano anche, venivano, avevano la possibilità di aggregare foraggiando e sfruttando quelle sacche di povertà e di disoccupazione. In Nigeria sta accadendo la medesima cosa, attraverso finanziamenti esteri, perché l'obiettivo è poi chissà quale realtà, è quella comunque di islamizzare alcune aree del mondo e da ripartire in una sorta di processo di conquista.
Sentiamo se qualcun altro osa.
Volevo capire dalla domanda il tipo di reazione dei cristiani nel Medio Oriente. Da paese a paese mi è sembrata diversa, cioè sono tutte minoranze, ma per esempio in Libano hanno preso le armi durante la guerra civile, i copti in Egitto mi sembrano molto decisi a difendere anche con la forza se serve la loro autonomia, in Iraq invece mi sembra proprio una chiesa in difesa, cioè che non ha né rappresentanti politici e che forse prima c'erano in Siria, nello scorso secolo, che si sono organizzati in qualche modo ma sono stati fatti fuori anche dai curdi, no? Ecco, dagli assiri, ecco. Esiste effettivamente questa differenza della Chiesa irachena e da cosa è dovuta? È un bene o non è un bene?
Grazie per questa domanda. In Libano non erano cristiani anzitutto una minoranza, erano più della metà, sono ancora molto forti e hanno un ruolo lì, anzi non so, nella Costituzione penso il presidente deve essere cristiano, e non solo cristiano ma maronita, quindi non sono pochi, sono abbastanza. E anche in Egitto è vero una minoranza, però non so, si parla di, non so se 10 milioni? Sì, 10 milioni non sono pochi. Parlando dell'Iraq, noi eravamo massimo 1 milione disperso in tutto l'Iraq, da nord Iraq fino a Basora. Se facciamo un esercito, una cosa nostra, diciamo, ancora sarà peggio. Noi siamo pacifici, non vogliamo nessun ruolo politico, noi e sempre siamo vittime. Se facciamo quello, ancora diamo più motivo per essere distrutti. Ma torno che non è questo il nostro modo di fare delle milizie, non so, vogliamo vivere civilmente, ci dovrebbe avere uno Stato, perché questo non finisce, anche i curdi hanno il loro esercito, vedete che situazione vengono, perché i sciiti hanno un esercito ancora più forte, i sunniti hanno cercato e hanno fatto questa, diciamo, organizzazione dello Stato Islamico e vedete come è finita, e sempre gli innocenti pagano. Quello che noi vogliamo è che vengano riconosciuti i diritti di tutti quanti, di tutti i civili. Una volta, non so, con un incontro così, un signore ha detto: qui abbiamo dei musulmani, non so se 1 milione in Italia, non so quanti sono, e sono pacifici, si vive, non ci sono problemi. Ho detto: se sei generoso così con i nostri fratelli musulmani in Italia che sono immigrati, la loro storia non so se risalga a 50 anni o anche di meno, vorrei essere che anche tu sia generoso con me, come una minoranza nei nostri paesi che non ha i diritti. Quindi perché le minoranze qua hanno tutti i diritti e invece i popoli originari lì sono sterminati? Questo è il guaio. Poi per quanto riguarda il genocidio non è solo una cosa che vieni e ammazzi tutte le persone. La nostra storia, perché essendo un popolo, non solo cristiani, ma anche caldei e siri, abbiamo la nostra storia, abbiamo la nostra lingua, la nostra cultura, un popolo sta cancellando, non rimarrà più. Di un animale, se verrà, diciamo, se non ci sarà più, tutti i giornali parlano, bisogna difendere questo animale, eccetera. Di un popolo che ha una lunga storia, nessuno si occupa. Anzi, come vedete, già il genocidio contro armeni e siri di 100 anni fa, nessuno vuole, diciamo, riconoscere in modo abbastanza concreto. Turchia non vuole riconoscere questo. figuriamoci di riconoscere il genocidio che accade oggi nel Medio Oriente.
Posso aggiungere una cosa a proposito dell'Egitto? Io sono stato in Egitto dal 22 al 30 gennaio, l'ho girato veramente in lungo e largo con dei giornalisti italiani, sempre con il vescovo di Carpi. Non vi riporto il mio pensiero, ma credetevi, da testimone vi riporto quello che è il pensiero dell'intera comunità copta, ortodossa e cattolica. Loro oggi si sentono molto più forti di quanto non si sentissero prima, e non parlo della stagione di Morsi, parlo anche della stagione di Nasser, parlo anche della stagione di Mubarak. Hanno trovato cioè nell'attuale Presidente della Repubblica un difensore che ritengono di non aver mai avuto, perlomeno negli ultimi 50 anni. E devo dirvi, questo me lo ha detto tanto il patriarca copto cattolico, tanto il patriarca copto ortodosso Papa Davatos, ma tutti i cristiani, i francescani, tutti. Oggi in Egitto non c'è luogo di preghiera che non abbia, lo so, detto, e se ve lo facessi vedere ancora di più, detto in questo modo può creare quasi terrore, ma non c'è luogo di preghiera che non abbia di fronte, dinanzi, blindati e macchine della polizia. Non c'è chiesa, la più vicina, della più estrema periferia, che non abbia presidio, ma non il presidio come lo intendiamo noi, presidio vero, fatto cioè di carri armati di fronte. È una misura che il presidente al-Sisi ha preso appunto a tutela dei fedeli copti egiziani. Oggi in Egitto per la prima volta, loro dicono, c'è un presidente che partecipa, che nel momento in cui c'è un attentato ai danni dei copti ortodossi, si reca da Papa Davatos a porgere le condoglianze, incontra i familiari delle vittime, stanzia dei fondi per i familiari delle vittime. Un presidente che partecipa alle cerimonie religiose per il loro Natale, per il Natale copto ortodosso. Aggiungo l'ultimo elemento. Io sono stato tra i fortunatissimi, forse uno dei pochissimi europei ad esservi entrato, nella nuova Cairo, a 40 km, stanno costruendo questa enorme città, questa ulteriore megalopoli. Io sono entrato in questa che fra 10 mesi sarà la più grande cattedrale del Medio Oriente, finanziata dal governo egiziano. Parliamo cioè, se siete interessati, dopo vi faccio vedere le foto, qualcosa di incredibile, di una realtà che ospiterà 10.000 fedeli, una cupola di 40 metri, una croce di 60 metri, un campanile di 60 metri. Certo, c'è anche una moschea, perché sta costruendo anche una moschea. Magari sarà anche più grande la moschea, però per loro è qualcosa che sta creando delle aspettative che erano inimmaginabili. Io non giudico, io sono italiano, sono tornato a Roma, posso scegliere tra decine di voglie di preghiera tutte le domeniche, faccio anche lo schizzinoso nei riguardi del parroco e della lunghezza della predica, ce lo possiamo permettere, però vi riporto come testimonianza quello che è il sentimento oggi di quei 10 e forse più milioni di copti cattolici e soprattutto ortodossi. Oggi è vero, hanno subito negli ultimi 17 mesi 4-5 gravissimi attentati, la disarticolazione militare di ISIS in Iraq e di alcune altre frange fondamentaliste in Siria ha fatto sì che si trasferissero alcune cellule nell'Alto Sinai. Questo ha portato all'uccisione di diversi nostri fratelli in chiave realmente e meramente persecutoria, però loro oggi si sentono più forti.
In attesa di qualche altra eventuale domanda, vorrei comunicarvi anche questo. Da alcuni anni, dal 2012, nella chiesa di San Magno, ogni terzo venerdì alle 17.30 ci troviamo per una mezz'ora di preghiera proprio per i cristiani perseguitati. Utilizziamo, l'abbiamo fatta proprio a titolo sollecitazione del direttore di Aiuto alla Chiesa che Soffre, che era già quello precedente era già stato venuto a portarci una sua comunicazione, e quindi ogni terzo venerdì in San Magno abbiamo questo momento. Siamo un gruppetto piccolo, se riuscissimo anche a crescere sarebbe una bella cosa. È poca cosa la preghiera, forse, non risolve certo tutti i problemi, ma è anche quello un aiuto. Pensiamo, come cristiani riteniamo che anche quello possa essere qualcosa di importante.
Sì, sì, il discorso riguarda Assisi, ma anche un po' certi rais locali, in particolare all'epoca quando c'era Sant'Anna. È un po' un discorso boomerang questo per i cristiani, perché il dittatore che si sente debole sfrutta il fatto di farsi patrono della minoranza oppressa cristiana e in questo caso mette carro armato, eccetera. All'epoca Saddam addirittura si riportava nel governo. Parecchie delle sue guardie personali erano sempre poi cristiane, perché sapeva che, essendo sunniti in minoranza, poteva avere sponda d'appoggio sui cristiani. E questo nella storia si è rivelato appunto un boomerang, perché poi il fatto di essere protetti da questi dittatori di fede aperta, nel caso di Saddam, rispetto alla maggioranza sciita, creava un alone di maggior astio nei confronti dei cristiani. Quindi queste carità, chiamiamole filosofiche, che non è magari il termine esatto, vanno prese con molto beneficio. È uno sporco calcolo politico.
Allora, io, diciamo, come iracheno, cittadino iracheno, preferisco che vengano costruite scuole, ospedali, università, case per la gente dove abitare, cioè vivere dignitosamente. Preghiera, possiamo anche pregare come fanno nelle piazze, nelle case, così anche è nato il cristianesimo. Però che cosa serve se ci sono migliaia delle moschee e non ci sono ospedali, no? Quello che serve di più è la cultura, l'educazione, e per quanto riguarda i diciamo rappresentanti del governo, presidente eccetera, loro devono servire tutto il popolo e rispettare i diritti di tutti e garantire la loro libertà e quello che devono vivere come esseri umani, come cittadini. E noi cristiani a volte c'è questo rischio, per esempio ho notato in Siria, tante volte la Chiesa, siccome sono in pericolo, magari appoggiano il regime di Assad. A che cosa serve di appoggiare un regime mentre migliaia di gente muoie? E noi come cristiani dobbiamo difendere l'essere umano, e Gesù muore sulla croce, ripeto, per difendere l'essere umano. Noi cristiani siamo sale della terra, dobbiamo sempre mettere questo equilibrio, non appoggiare questo partito e lasciare l'altro, dire questo va bene solo per noi. No, un presidente deve essere presidente di tutti e garantire i diritti di tutti. Però purtroppo, in caso che la Chiesa stanno attaccando delle chiese, e penso che è obbligatorio di difendere questi civili affinché possano pregare bene. Se le moschee sono anche in rischio, vanno anche protette. Questo è il problema, un po' abbastanza complicato, ma purtroppo le guerre non finiscono lì. Invece che la comunità internazionale interviene in modo positivo, purtroppo a parte partecipano molto molto negativo. Vediamo in Siria, non è una cosa, non segreto, il conflitto, il vero conflitto fra America e Russia, fra Iran e Arabia Saudita, fra Turchia e i curdi, eccetera. Ognuno considera l'altro terrorista e il popolo siriano deve pagare. In Iraq la stessa cosa anche noi. 8 anni di guerra fra Iraq e Iran, secondo me, faceva parte della guerra fredda fra Russia e America. America vendeva le armi per Iran e appoggiava Iraq, Russia vendeva le armi per Iraq e appoggiava Iran. Donald Rumsfeld, che poi attacca Iraq, viene negli anni 80 da Saddam Hussein. Noi siamo un gioco, questo è persone, questi cittadini sono vittime di queste guerre. Torniamo al nostro discorso di queste minoranze, di queste persone che soffrono. Non possiamo andare a cambiare la mentalità di Trump, che prometteva tanto e poi è andato in Arabia Saudita invece di andare a stabilizzare i campi profughi innanzitutto, e ha fatto un gran business lì. Noi come cristiani almeno cerchiamo di salvare un essere umano, di fare un gesto di carità, perché se abbiamo questa, diciamo, sensibilità, come diceva anche Madre Teresa di Calcutta, la santa, che la mia santa preferita, e i miracoli che ha fatto lei per me valgono molto più di tanti altri miracoli, con tutto rispetto per altri santi, di prendere un bambino buttato nella spazzatura, di prenderlo, abbracciarlo e considerarlo come suo figlio. Noi siamo invitati a fare questo, non fare politica, non fare, diciamo, ma di difendere l'essere umano, la cosa più sacra, la cosa più importante. L'essere umano è il tempio di Dio, perché è stato creato l'immagine di Dio. Perciò ognuno dalla sua parte, penso, può partire da questa cosa, almeno nelle famiglie nostre, di essere più rispettosi verso gli altri, di perdonare, di vivere il cuore del vivi anche, cioè amare Dio e amare il prossimo, anche se questo prossimo è nemico.
Penso che, vedo che non ci sono più domande, e penso che si possa concludere qui. Ringraziamo i nostri relatori, direi che ci hanno fornito un quadro abbastanza chiaro di quella che è la situazione, ma soprattutto ci hanno un po' costretto a guardare a un aspetto della vita mondiale che spesso viene trascurato. I mass media, padre Reguar chiede se il parroco vuol dire una parola. Ascolta, il parroco ascolta, e
sì, è vero.
E poi ecco,
ricadamento degli ortodossi,
come facciamo?
Un'ora e mezza.
Ma che cosa? Ma scusa, ma non è mica una gara.
Direi che comunque questa sera torniamo a casa con qualche informazione in più, ma soprattutto penso anche con una visione diversa di quella che è la realtà attuale, e magari anche con un cuore diverso per affrontare e dare il nostro piccolo contributo per certe tragedie. Vi ringrazio. Vi inviterei, proprio per approfondire ancora di più gli argomenti che abbiamo ascoltato questa sera, vi inviterei a magari a vedere quelle pubblicazioni, acquistare qualcuna di quelle pubblicazioni. Come vi ho già detto, poi questo è il nostro contributo che daremo, è parte del contributo che daremo ad aiuto alla Chiesa che soffre.
Mi aveva chiesto di recitare il Padre Nostro in aramaico, siccome abbiamo una famiglia, un esempio fra voi dei cristiani, che preghiamo Padre Nostro in aramaico. Non so se abbiamo già fatto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. أبرام أولى اللحمة سمقان اليومان والشغلان حوبين وحطاهين أي كنا ذبحنا شوق الحياوين ولا تعلان النسيون إلا بصان بيشا مضون إلى خيم حي لو تشبحت العالم عالمنا ti benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. Un'ultima comunicazione. Domani sera ci sarà il Quaresimale, questa volta è una presentazione di un lavoro costituito da musiche, da reti molto famosi e dei testi letterari classici di varia origine. E poi, come ho detto prima, ricordo anche domani alle 17, domani faremo alle 17.45, ci troviamo in San Magno per la nostra preghiera per i martiri cristiani. Se oltre ai soliti amici che partecipano qualcun altro si vuole aggregare, siamo molto contenti di questo. Buonasera a tutti, a tutti.
www.redigio.it e la storia continua.